mi lascia indifferente.
Beh, il Napoli è l'unica squadra tra le italiane ad aver vinto la prima partita, l'esordio in Champions League, eppure, nonostante la vittoria, ci sono musi lunghi e qualcuno, anzi più di qualcuno, ha storto il naso per la prestazione degli azzurri di ieri, che comunque hanno raggiunto l'obiettivo dopo un primo tempo buono e un secondo tempo mediocre. Hanno vinto la partita per un autogol, è vero, si erano fatti raggiungere sul pareggio all'83esimo minuto dallo Sporting Braga, squadra modesta effettivamente, però insomma i tre punti servivano, quelli bisognava ottenere e il Napoli li ha ottenuti. Restano i dubbi ovviamente sul gioco e sulla configurazione della squadra sul terreno di gioco, sul prato verde. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Insomma, siete contenti della vittoria del Napoli ieri, sì o no? 339-666-9990. E se restano dei dubbi, quali dubbi vi restano, cari amici tifosi? Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni per Forza Napoli Sempre, Tony Molai in regia. Saremo insieme sino alle 13, poi arriverà Marte Sport Live con Dario Sarnataro. Noi ci colleghiamo, sapete con chi? Con Peppe Iannicelli, che è in questo momento ad Oporto, a un po' di chilometri da Braga, di ritorno verso Napoli. Peppe, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, per la precisione siamo in cerca di una pompa di benzina, di un distributore di carburante, perché dobbiamo fare il pieno prima di riconsegnare la vettura presa in noleggio per le esigenze.
Ecco, ma sempre ad Oporto sei?
Sono
ad Oporto. Un'auto. Ad Oporto, dico.
Sì, esatto, però ecco, adesso stiamo più precisamente raggiungendo l'aeroporto e prima di riconsegnare le vetture a noleggio, come è noto, bisogna lasciarle con il pieno e quindi stiamo cercando una pompa di benzina per assolvere a questo obbligo.
Certo, ma tu hai mai visto una squadra che vince in Champions League e i tifosi non sono contenti?
Ma io infatti stamattina ho riaperto i social, eccetera, temevo di aver avuto le allucinazioni, temevo che il Napoli non avesse vinto la gara, non avesse vinto la gara, perché c'era un clima catastrofico, sì, ma catastrofico che secondo me anche esagerato, perché come correttamente hai detto tu, il tabellone dice che il Napoli condivide con il Real Madrid la testa del girone ed era quella la missione di ieri sera, dare subito il segnale al girone Champions con le due squadre più forti. Voglio ricordare, aggiungendo al tuo ragionamento, che anche il Madrid ha avuto difficoltà a imporsi contro un Berlino e ci è voluto una rete proprio all'ultimissimo assalto per poter avere ragione della formazione tedesca. Quindi Champions nulla è semplice, nulla è scontato e soprattutto da questo punto di vista il Napoli è l'unica italiana ad aver vinto una gara, anche sì, questo detto. Non è cosa da poco secondo me, ecco.
Senti Peppe, ci sono alcuni momenti che restano della serata di ieri, per esempio al gol di Lorenzo allo scadere del primo tempo, prima dell'abbraccio la televisione ha inquadrato Garcia che si è girato e ha tirato un sospiro di sollievo, come se si fosse scrollato di dosso una grande tensione soffiando il viso. Questo significa che non è un allenatore che si fa scivolare tutto addosso freddo come può sembrare.
No, ma guarda, c'è grande pressione in questo momento. Garcia probabilmente non immaginava che dopo 5 partite, perché siamo a 5 gare ufficiali, voglio ricordare, non è che il Napoli abbia giocato 20 partite, che dopo 5 partite ci fosse una tale pressione sugli azzurri, però d'altra parte la pressione credo sia giustificata. Io stesso in conferenza stampa l'ho un po' stuzzicato sul tema dei rapporti con De Laurentiis, perché non c'è soddisfazione. E in campionato comunque il Napoli ha meno 5 dall'Inter, dalla capolista, cioè non è poco che dopo 4 gare appena i campioni d'Italia che hanno lo scudetto cucito sul petto siano già così distanziati dagli avversari. Tutto questo chiaramente non fa bene, non rende sereno e tranquillo l'ambiente.
Questo amico scrive: caro Gifuni, lo sapevo che avresti aperto la trasmissione dicendo che siamo l'unica squadra italiana ad aver vinto, però dovresti anche dire che abbiamo vinto con un'autorete e che siamo gli unici che facciamo ridere i polli. L'ho detto, Ho detto che il Napoli ha giocato un buon primo tempo e un mediocre secondo tempo, che è riuscito, si è fatto raggiungere sul pareggio e poi ha vinto la partita per un autogol. L'ho detto e ho detto anche che la gente, nonostante la vittoria, non è contenta. Insomma, mi sembra di aver detto tutto, Peppe.
Io onestamente, a parte che voglio vedere come ridono i polli, no? Perché poi voglio dire, non ho mai ben capito questa cosa di come i polli ridono.
Possiamo immaginare, ridono i polli.
Detto ciò, chi dice queste cose ignora che cos'è la Champions. Cioè, la Champions è una battaglia e qualsiasi squadra, anche la più debole, se sta in Champions vuol dire che ha delle qualità, ha delle prerogative, ha delle caratteristiche che le consentono di giocare la Champions. Quindi poche storie, sinceramente.
Quest'altro amico Sasà scrive: perché confondi l'insoddisfazione per la gara svolta con il piacere della vittoria? Io sono contento che abbiamo vinto, ma resto insoddisfatto. Infatti non le confondo, sono due facce di una stessa medaglia. La vittoria, che era quello però che il Napoli voleva, che Garcia voleva, serviva a vincere la partita. Poi il Napoli ha giocato male e restano i dubbi sulla configurazione della squadra, sul gioco, che non è ancora chiaro quello come sia, no? In casa Napoli, perché non si capisce come per giocare.
Vuoi mettere lavorare sul gioco avendo il primato in Champions con il Real Madrid, avendo cioè portato a casa comunque la partita, o piuttosto, che ne so, non aver vinto la gara e dover inseguire magari già il Madrid per il primato del girone, o addirittura doversi confrontare con una debacle davvero sorprendente e inattesa. Insomma, io credo che ci voglia il senso della misura e della proporzione. È ovvio che adesso dalla gara di Bologna noi ci attendiamo che venga data continuità, cioè ci attendiamo che praticamente la squadra possa essere messa in condizione di poter decollare. Ecco, io mi attendevo per esempio che questa potesse essere la gara della svolta per certi aspetti. Non è stato così, non è stata la gara della svolta. Il Napoli continua a dover risolvere i suoi problemi, e questo è un dato sul quale deve lavorare Garcia. Troppa distanza tra i reparti, un Kvara completamente isolato, insomma tutta una serie di situazioni che oggettivamente vanno risolte subito, perché il campionato non ti aspetta più.
Senti, il gesto di Kvaratskhelia, insomma un'imprecazione, pare che abbia anche sputato a terra qualcuno, insomma ha rimarcato questo gesto che arriva dopo quello di Genova con la mano destra.
Kvara mi sembra un po' una vox clamans in deserto. Purtroppo in questo momento Kvara avverte di essere avulso dalla manovra, non viene servito dai compagni, è un po' non è quel giocatore esplosivo che ha fatto la fortuna del Napoli nella passata stagione, e questo purtroppo si nota, si vede e si taglia.
Ciao Gianluca, quando Giannicelli parla di un presidente insoddisfatto, lo dice perché lo sa per certo? Ha contatti diretti con il presidente o con l'allenatore?
Non ho contatti diretti, ma conosco De Laurentiis. Mi è parso strano, per esempio, che ieri sera non abbia ritenuto di fare un tweet per complimentarsi con la squadra per la bella vittoria. Cioè, perché comunque è una bella vittoria, signori. Si debutta in Champions, si è in testa al girone, si è alla pari con il Real Madrid. Ripeto il concetto se non è chiaro, e onestamente io mi attendo che il presidente desse un segnale. Invece non si è fatto vivo con la squadra, non si è fatto vivo con l'allenatore. Io non credo che il presidente sia contento, ecco.
Che significato ha l'abbraccio di Lorenzo dopo il gol a Garcia in panchina?
Bellissimo, mi ha colpito molto, è il segno di un gruppo compatto, di un gruppo che vuole uscire insieme dalla crisi. Sì, quello mi ha convinto molto. È stato un bel gesto, appunto un sospiro di sollievo collettivo, come se la squadra avesse tirato il fiato tutta e tutta quanta insieme. Quindi credo sia un segnale importante. Poi sai, da giornalista ricordo anche un altro abbraccio a cui ho assistito dal vivo, quello di Salisburgo. Sembrava che quell'abbraccio avesse sanato tutte le tensioni tra Ancelotti, la squadra, nella
e
squadra.
Invece non era così.
E invece era il prologo, purtroppo, poi di quello che è successo ed è costato al Napoli tantissimo.
Qual è il futuro del Napoli, Peppe Giannicelli, da Oporto in questo momento?
Bisogna lavorarci, è un futuro secondo me complicato, meno complicato se il Napoli non avesse vinto la sua partita, è un futuro però il Napoli deve costruire in tempi brevi, perché ripeto, il campionato non ti aspetta più, hai già 5 punti di distacco rispetto alla capolista, 5 punti di distacco dopo appena 4 giornate sono un fardello pesante, recuperare 5 punti certamente non è semplice, perché tu comunque poi devi vincere due partite e sperare che il tuo avversario le perda a sua volta, insomma è dura.
Mi viene in mente il titolo di un album di Pino Daniele, Nero a metà. Perché la domanda che arriva da Carmine è spontanea, scrive Carmine. Una squadra che gioca un buon primo tempo, tanto che il primo tempo si poteva chiudere tranquillamente per 3-0, poi rientra in campo e non gioca più. Pensate sia un problema di preparazione? È successo con la Lazio, è successo col Genoa, se vogliamo anche alla prima col Frosinone, no? Nei primi 30 minuti. Che succede al Napoli? Perché ha due facce, una nera e una bianca?
È un problema di identità, secondo me. Garcia l'ha detto e la cosa un po' mi ha inquietato. Io devo capire la squadra deve capire me. E se dopo 2 mesi di lavoro siamo ancora in questa situazione, per i campioni d'Italia tutto diventa un po' più complicato. Ecco, tutto diventa un po' più complicato.
Va bene, allora, questo amico, io consiglio. Vabbè, Gaetano ti dice: pensa al Milan. Vabbè, insomma, il Milan ha pareggiato 0-0 con Newcastle.
Il Milan ci penseremo nel caso venga pescato nei quarti, come è successo l'anno scorso. Il Napoli contro il Milan ha perso una sontuosa occasione per volare verso Istanbul.
Senti, Beppe. No, l'ultima, perché un'altra curiosità: Garcia ieri ha parlato, diciamo, di Napoli-Real Madrid, no? Come prossimo appuntamento. Diciamo così, aveva la testa, cioè l'unica squadra, l'unico impegno prossimo che ha citato è stato Napoli-Real Madrid del 3 ottobre, ma prima ci sono il Bologna e l'Udinese e il Lecce prima di quella partita. Voglio capire, un po' di dichiarazioni mi fanno pensare che ci sia una leggera priorità della Champions League quest'anno rispetto al campionato nella testa di Garcia e forse dei calciatori, è così?
Beh, lui ha risparmiato Rachmani, l'ha detto pure Arturo Orghi in conferenza stampa alla vigilia. Io ho l'impressione che il Napoli abbia un po' tirato il freno in vista dell'impegno di Champions e poi abbia lasciato le penne a Genova. E in effetti poi Rachmani si è fatto male dopo 20 minuti, quindi l'idea di non schierarlo a Genova forse era dettata anche da questo tipo di valutazione. Certo, di fatto che poi ieri sera vedere la coppia centrale riserva dell'anno scorso titolare alla prima di Champions un po' mi ha fatto
c'era anche a Genova
esatto, quindi esatto.
Ha esordito Nathan ieri in questa difesa a 5, qualcuno ha postato una difesa a 6. Quella foto? È un fake,
ma può essere anche successo in un momento di riassestamento delle posizioni in campo. Certo, il finale del Napoli è stato da brivido, onestamente.
Ha difeso il 2-1 con i denti, insomma.
Però sai, a volte quando devi spangarla, quando devi uscire dal fosso, anche la trincea va bene. Anche la trincea.
Eh sì, Garcia ha detto che lo fanno tutti gli allenatori al mondo questa cosa.
Su questo ha ragione, cioè se io devo portare a casa, voglio dire, i 3 punti.
Forse Sarri non lo fa. Però poi le perde.
Esatto, bravo, cioè io credo che col coltello tra i denti a volte sia necessario difendersi e andare avanti.
Grazie a Peppe Iannicelli da Oporto, buon ritorno a casa Peppe, buon lavoro.
Felice giornata a tutti, ciao.
Grazie a Peppe Iannicelli, voliamo in pubblicità, tra poco Luca Marchetti, cercheremo di capire anche a che punto sono i rinnovi, se ci sono trattative in corso oppure no, a tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Tony Mola in regia. Gif, buongiorno, scusa, DJ Daddy, siamo onesti intellettualmente, non seguiamo solo il buonismo che assale la maggioranza dei tuoi colleghi. Il Napoli di Garcia è pessimo in difesa, non ha un gioco ben identificabile, non ha idee, alcuni giocatori sono la brutta copia dell'anno scorso e non c'è chimica tra giocatori e staff tecnico. L'esultanza di Di Lorenzo con la panchina, non pensando l'allenatore che stava lì, è un fatto. Sono preoccupatissimo, scrive DJ Daddy. Un po' di messaggi vocali, sentiamo, ecco qua.
Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Sono sempre socio, lo Juventino.
Oddio.
Gianluca, come mi fa piacere sentire questi commenti.
Cioè?
È un piacere per me sentirli. sento quasi quasi i commenti del tifoso della Juve quando vince una partita del genere. E dove stanno più quei commenti del bel calcio? Noi al di là del risultato, basta giocare, basta così. Adesso la trincea, il fortino, la difesa a 6, complimenti, vedi? Buongiorno.
Ecco, allora il tifoso della Juve, però caro tifoso della Juve, adesso ti risponderanno che la Juve non è neanche nelle coppe europee, quindi insomma non hai molti elementi per poter replicare ai tifosi del Napoli. Luca Marchetti da Sky Sport. Luca, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Beh, hai mai visto una piazza in dove si vince una prima partita di Champions, ma tutti sono con i musi lunghi, tutti scontenti, tutti hanno storto il naso?
Mi dispiace sinceramente, anche perché ieri comunque il Napoli ha fatto una partita europea, è riuscito a vincere seppure con un pizzico di fortuna, ma secondo me assolutamente meritando, è l'unica italiana che ha vinto, quindi questo è qualcosa... Vorrà dire, il problema fra virgolette di Garcia è che i tifosi del Napoli sono abituati a una grande bellezza, perché il Napoli lo scorso anno non soltanto vinceva, ma dominava proprio le partite, le vinceva di cuore, le vinceva non soltanto con la tecnica, con la tattica, ma le vinceva anche con la pancia, le vinceva con gli occhi, le vinceva con tutto il corpo. E quest'anno magari, soprattutto in questa fase iniziale, è una squadra diversa, magari fa più fatica a far vedere quelle che sono le sue qualità, però il vero problema del Napoli ieri è stato quello di non far arrivare il 2-0 o prima, cioè far arrivare il 2-0 oppure segnare prima l'1-0, perché poi la difficoltà è stata quella alla fine, no? Nelle partite europee questo conta. Guarda la partita dell'Inter, non so se avete avuto modo di vederla, ma l'Inter è stata messa sotto dalla Real Sociedad, che ha scoperto tutti i punti deboli dei nerazzurri. Quindi quando ci si confronta anche con squadre che magari non solleticano l'attenzione, non si chiamano Bayern Monaco, Manchester United o Barcellona, se sono in Champions qualcosa vorrà dire, però, no?
Senti, Kvaratskhelia, insomma, che idea ti sei fatto di questo giocatore che non ha rinnovato il contratto con il Napoli? Ne abbiamo parlato nelle ultime due settimane diffusamente. Non so se questo abbia a che fare con le sue prestazioni, mi auguro di no, e con le sue reazioni, però. Anche ieri ce n'è stata un'altra dopo la sostituzione di Garcia, il quale però continua a sostituirlo, quindi...
A questo punto diventa anche una questione fra virgolette di lasciami passare il termine, educazione anche a un nuovo sistema di allenamenti. Se ti sei estranito a Genova dopo la sostituzione, io ti sostituisco ancora, perché ti faccio capire in qualche modo che devi impegnarti di più, che io mi aspetto di più da te, che non va bene quello che hai fatto, che ci vuole rispetto anche per i tuoi compagni di squadra. È vero che Kvara è un grande giocatore, è anche vero che finora il suo apporto non lo abbiamo visto, sicuramente non come lo scorso anno, e magari ci vuole qualcosa per pungolarlo in maniera diversa, perché poi i rapporti fra gli allenatori e i giocatori vengono fuori anche da questo, eh. Alle volte si deve arrivare allo scontro, comunque al rapporto duro per tirar fuori qualcosa da un giocatore. Un anno è sempre diverso dall'altro, anche con lo stesso allenatore, figurati se cambia proprio anche l'allenatore. Io non penso, non credo come te che dipenda dal contratto, qui stiamo parlando di super professionisti, non ho visto mai nessuno giocare male apposta, sinceramente.
Ieri sei riuscito a vedere la partita, per me è stato un buon primo tempo quello del Napoli, mediocre il secondo, onestamente, contro una squadra che qualcuno definisce di serie C tra i nostri tifosi. No. Effettivamente Braga però, insomma, è sembrata una squadra modesta, ecco, questo possiamo
sì,
dire.
Sì, è una squadra modesta, per carità, però ripeto quello che abbiamo detto prima, se sei in Champions League un motivo c'è. C'è la voglia di confrontarti con dei giocatori più forti di te e ci metti qualcosa in più. Ognuno ha le proprie armi. A me il Napoli nel primo tempo non mi è dispiaciuto, nel secondo tempo secondo me non ha voluto gestire la partita e per poco non ci rimane fregato, perché poi dopo se non c'è l'autogol torni a casa con un pareggio che fra tutti i pareggi di questa Champions League forse è quello che sarebbe stato con più rammarico, perché avresti veramente potuto vincerla la partita facendo un minimo sforzo in più, cioè sarebbe stata l'unica squadra che avrebbe pareggiato la partita senza impegnarsi al massimo delle proprie potenzialità, no? perlomeno questa era la sensazione che mi aveva, mi stava lasciando sull'1-1, perché un buon primo tempo, delle buone occasioni da gol, arrivato il vantaggio è come se il Napoli si fosse un pochino tranquillizzato, fermato. Ecco, questo è un aspetto su cui secondo me Garcia deve lavorare, perché il Napoli dello scorso anno non si fermava mai.
Senti, ieri Zielinski anche non è stato in linea la sua prestazione come con quelle delle prime quattro in campionato, perché è stato il migliore del Napoli ieri, certamente no, invece Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen, ci porteremo questi tre argomenti rinnovo per un bel po' di tempo, ma
io mi auguro di no. Intanto, come abbiamo detto, sono tre situazioni diverse, ma soprattutto se Zielinski non dovesse arrivare alla rinnovo, ma anche gli altri, tutta sincerità Gianluca, cioè da un discorso di attesa diventerebbe, non ti dico un problema, ma comunque un caso, sì, qualcuno ci dovrà spiegare per quale motivo non si arriva alla firma. Sul discorso di Clara va bene, non si sono mai visti, dice il procuratore, qualcuno dice che non si sono trovati sulle cifre, però non ero io che ho detto che Kvaratskhelia aveva bisogno di un premio per quello che aveva fatto la passata stagione, non l'ho detto io, non l'hai detto neanche tu, l'ha detto direttamente il presidente, no? Che si stava, che si doveva cominciare a ragionare su questo. Di Osimhen neanche te lo sto a dire, tutto quello che è filtrato, no? da tutti gli incontri che ci sono stati, e ti rischi se non firma va a zero, anzi è rimasto a Napoli nonostante delle offerte della Arabia, che poi l'abbia fatto anche per questioni personali, ma comunque è rimasto a Napoli. Perché non si firma? Questa è una bella domanda. Io sinceramente oggi non lo so. Io a oggi ti dico, ancora c'è un po' di tempo, per carità, no? Siamo al 20 settembre, diciamo che è appena finita l'estate, quindi non è un grande problema. Però fra un mese siamo ancora così, qualcuno a questa domanda poi una risposta che sia convincente la dovrà dare.
Per Marchetti, Enzo 79 ti scrive: perché un giocatore come Lindstrom sta avendo poco spazio?
Non lo so, è anche arrivato anche lui veramente da tre settimane, quindi bisognerà capire anche che tipo di idee ha Garcia nell'inserimento dei nuovi giocatori. Obiettivamente anch'io mi sarei aspettato un minutaggio leggermente superiore, almeno vederlo un po' più spesso, ecco, o più a lungo, o vederlo anzi.
Un altro amico scrive: è d'accordo con me che quest'anno Lobotka è spaesato?
In questo momento sembra un giocatore normale, no? Spalletti lo ha elevato a perno fulcro del gioco del Napoli, ora sembra che si passi meno da Lobotka. In questi casi, senza voler essere per forza di indicare, no? in Garcia e quindi nel suo nuovo sistema di gioco un responsabile, bisognerebbe sempre capire quanto del suo ci smette il giocatore, no? Perché ci sa anche che magari Lobotka oggi non sia pienamente in forma, no? Che non sia al top della condizione e quindi che stia prendendo anche le misure con questo nuovo gioco. Di sicuro prima la rete di passaggi era molto più fitta, si cercava di meno o con meno frequenza la verticalità, non che non si cercasse, ma si cercava in maniera diversa. Lobotka cuciva proprio i reparti insieme, no? In questo momento mi sembra che il Napoli stia cercando di trovare questa misura anche tra i vari reparti, difesa, centrocampo, centrocampo, attacco, e Lobotka fa meno da collante. Su questo io penso che ci siano proprio dei dati scientifici che lo dimostrano. Se noi andiamo a guardare il numero dei palloni toccati da Lobotka la passata stagione, il numero dei palloni tornati da Lobotka in queste prime 5 gare ufficiali, io credo che troveremo meno palloni e quindi meno legami, no? Però il giocatore rimane lo stesso, quindi io credo che bisogna dare sinceramente, adesso si può avere tutte le opinioni di questo mondo su chiunque, però un pochino più di tempo per giudicare il lavoro di Garcia io credo che sia necessario, perché sennò veramente andiamo soltanto per pregiudizi, oppure facciamo solo dei paragoni con una squadra straordinaria che forse sarebbero impietosi per chiunque.
Qual è il futuro del Napoli, Luca, a questo punto?
Il futuro del Napoli secondo me deve essere un futuro in cui intanto la squadra deve lottare per vincere il campionato anche quest'anno, perché sennò di che stiamo parlando? La squadra che ha il tricolore sul petto deve assolutamente difenderlo fino alla fine. Questo non significa che è obbligata a rivincerlo, ma che stia lì incollata a chi lo vuole andare a vincere, e quindi che metta pressione, che abbia la possibilità di poterlo fare. E poi secondo me migliorare il cammino in Europa. Lo scorso anno sono arrivati quarti di finale, non è mai facile la Champions League, però aumentare il grado di esperienza in Europa secondo me è importante. Però a breve, secondo me, la cosa più importante che deve fare il Napoli, o Napoli se vuoi, è ritrovare l'entusiasmo. Io ho sentito tanti amici napoletani, tifosi del Napoli, che sono scontenti. Ora, essere scontento al 20 di agosto significa che le hai perse tutte. Per carità, il Napoli non è che sta brillando, questo non lo dobbiamo nascondere. Però da qui a essere scontenti, credo che il contrappasso, la contrapposizione tra quello che si è vissuto fino a 3 mesi fa e quello che si sta iniziando a vivere adesso è uno scarto termico troppo elevato. Ma la temperatura del Napoli non è così diversa da quella del Milan, da quella dell'Inter o da quella della Juventus. È il paragone con la temperatura dell'anno scorso che è troppo alto.
Anche se Gilda scrive, il paragone andrebbe fatto con l'ultimo Napoli, per onestà. Sono sicuro che pure tu, ce l'ha con me, non ricordavi più il trend delle ultime 7 gare del Napoli campione, ed è in linea con questo. Effettivamente non ricordo tutti i risultati precisamente, ma ricordo che comunque il Napoli nel finale dello scorso campionato era un po' appannato, ma aveva già vinto lo scudetto. Quindi...
Ecco, bravo. Stiamo parlando di una stagione che ha portato via anche molto energia da un livello psicofisico, e comunque il Napoli stava aspettando soltanto di vincere il campionato, si prende anche quella sana paura di vincere. Il Napoli della scorsa stagione verrà sempre ricordato come una delle migliori squadre per qualità di gioco che abbiamo mai visto negli ultimi 30 anni, quindi su questo non c'è dubbio. Però io invece insisto su un fatto: il primo anno di Spalletti non è stato come il secondo anno.
No, anzi, dopo le prime 8 vittorie consecutive, devo dirti la verità, molte partite erano noiose e il Napoli molte volte giocava male. Per me, io me lo ricordo bene perché le vedo tutte, quindi insomma, nel primo anno di Spalletti.
Sì, appunto, quindi ci vuole tempo anche per mettere i propri concetti. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Nessuno riesce a dare per carità, qualcuno magari ci riesce, perché magari viene da una situazione diversa, però gli acceleratori in questo senso per me sono De Zerbi, Conte, sono i totalizzatori, magari anche lo stesso Spalletti, no? Ma non è che tutti quanti hanno questa dote. Poter dare una propria impronta a una squadra un po' di tempo lo richiede, e quindi io non penso che il Napoli all'improvviso sia diventata una squadra di brocchi, che l'allenatore è diventato improvvisamente un somaro e che il Napoli a questo punto deve pensare addirittura al cambio in panchina. Ecco, io sento invece queste cose qua, e quello che ti chiedono in giro è quando il Napoli, ma chi prendiamo come nuovo allenatore? Sinceramente io non credo che abbiano mai pensato neanche lontanamente a una cosa del genere, però se l'umore della piazza è questo, si vede che, ripeto, è troppa la distanza rispetto alla passata stagione, questo posso anche essere d'accordo, anzi è evidente, ma paragoniamo questo Napoli alle competitor di quest'anno, non a un competitor immaginario che non c'è.
Allora, vittoria da Mater Dei, chiudiamo così, prendiamola con un sorriso, è ufficiale, Ajax e Liverpool vogliono venire nel nostro girone, ma immediatamente. Grazie a Luca Marchetti da Sky Sport per essere stato con noi, grazie Luca, buon pomeriggio e buon lavoro.
Ciao.
Grazie a Luca Marchetti. Voliamo in pubblicità, tra poco andremo da Mimmo Malfitano. I telefoni sono anche aperti allo 0816363663. Se qualcuno volesse esprimere la propria opinione dopo il successo del Napoli con lo Sporting Braga all'esordio in Champions League, che poi abbia giocato male, noi non lo abbiamo nascosto e l'abbiamo detto, e che i dubbi e le perplessità restino in piedi, lo abbiamo detto, però insomma, sono sempre arrivati 3 punti, il Napoli è primo nel girone con 3 punti, con una vittoria. Eccoci in diretta, Gianluca Gipuri per Forza Napoli sempre, con Tony Molà in regia. Buongiorno Gianluca, per me il risultato di ieri è una base dalla quale ripartire, il gioco arriverà. Saluti Francesco da Casoria. Allora, per quanti anni altre squadre hanno vinto giocando male tutto il campionato? E allora facciamocene una ragione. Meglio la fascia bianca e nera che la maglia bianconera, scrive Nicola. Un po' di messaggi vocali, per esempio questo, sentiamo.
Buongiorno, sono Enzo da Villaricca.
Salve Enzo.
Non è il trend, purtroppo. Guardiamo i fatti. Le altre l'anno scorso inciampavano e il Napoli ne ha approfittato. Quest'anno è un altro discorso. Quelle di sopra non si fermano e il Napoli deve darsi una mossa. Arrivederci.
Allora, il Napoli deve darsi una mossa. Mimmo Malfitano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Gianluca.
Storica firma della Gazzetta dello Sport. Ma che mossa deve darsi il Napoli? Guarda, è paradossale il fatto che ieri il Napoli abbia vinto, unica delle italiane, ha vinto 3 punti in Champions League all'esordio e però qui sono tutti scontenti.
Gianluca, noi ieri dicevamo una cosa e su questo mi pare che concordassimo un po' tutti, no, sul fatto che l'unica cosa positiva di questa trasferta in Portogallo è stato il risultato.
Sì.
Quindi questo risultato ce lo incartiamo e ce lo custodiamo gelosamente perché sicuramente ci tornerà utile nel prossimo futuro. E poi se vogliamo andare a fondo sull'analisi della partita è chiaro che ci sono delle disfunzioni e sono abbastanza evidenti sia dal punto di vista tattico sia dal punto di vista del rendimento dei singoli, perché poi obiettivamente io sono del parere che laddove non arrivi con la tattica devi arrivare con il carattere e la qualità dei giocatori di cui dispone, no? E io ho visto proprio nei giocatori di qualità e magari in quelli di maggiore carattere una, diciamo, partecipazione relativa alla partita di ieri sera, ma ho visto ciò anche al San Paolo contro la Lazio, ma soprattutto nei secondi tempi. È lì che il Napoli, diciamo, sta evidenziando
qualche lacuna, qualche problema. C'è Michele al telefono. Mimmo, abbiamo aperto il telefono allo 0816363663. Michele, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi. Allora, una domanda, una sensazione che io ho è che quel comportamento in campo di Kvaratskhelia sia dovuto al fatto che, di Garcia nei confronti di Kvaratskhelia e poi c'è la conseguenza del comportamento di Kvaratskhelia in campo, è che un giocatore è già venduto secondo me. E, il Napoli farà cassa e non può permettersi di pagare poi un allenatore con un ingaggio come quello che ha Garcia, d'accordo? Poi pigliare un pinco pallino qualunque e affidargli una squadra come il Napoli. Va secondo bene. Me il Napoli già ha provveduto per quella che è la cassa con quello che per gennaio per Kvaratskhelia.
Grazie Michele, grazie. Prego. Michele. Mimmo Malfitano, insomma, gesto di Kvaratskhelia che ieri insomma ha imprecato, pare, io non l'ho visto dalla televisione, però c'è stata un'imprecazione, pare abbia sputato anche a terra. Così ci scrive
un ascoltatore. Vabbè, quello può essere un gesto che i giocatori
certo fanno spesso durante la partita.
Durante la partita, quindi diciamo non mi soffermerei troppo su questo e né per esempio mi permetto di dire al nostro amico che è intervenuto poc'anzi, Michele, non sono d'accordo sul fatto che Kvaratskhelia sia un giocatore già venduto, perché se partiamo poi già con questi pregiudizi oppure vogliamo già dare delle certezze, ecco, io sono del parere che i primi a far male al Napoli siamo proprio noi ambiente, noi addetti ai lavori, quindi io sarei un tantino meno pessimista e meno distruttivo anche dal punto di vista della critica. Io andrei a cercare le ragioni che possono determinare questo stato di cose e provare ad analizzarle e possibilmente a trovare delle soluzioni, ma se noi partiamo già dal presupposto che dopo la prima partita di campionato Garcia deve andare via, io mi ricordo dopo vittoria
il
di
Garcia out
dice,
cioè, da molto
no
tempo.
Non è allora se noi vogliamo continuare con la comparazione dimenticando e concentrandoci sul presente, sulla realtà, e allora ci stiamo autodistruggendo. Il Napoli dello scorso anno non può più esistere nella comparazione. Momenti diversi, situazioni diverse, allenatore diverso. Io non ho la controprova, però sono convinto dentro di me, ma posso anche sicuramente sbagliarmi, ma non avendo controprove non saprei, che il Napoli avrebbe avuto difficoltà anche con Spalletti quest'anno, perché Innanzitutto è difficile ripetersi. Due, non c'è più la sorpresa, anche dal punto di vista tecnico-tattico.
Tre, i giocatori sono diciamo così, hanno la pancia piena dopo lo scudetto.
Ma poi c'è anche, ci sono giocatori a scadenza di contratto, ci sono giocatori non contenti dell'attuale posizione contrattuale. Uno potrebbe essere Varaschelia, quelli senza contratto può essere Zielinski. Ecco, allora dinanzi a queste situazioni io credo che neanche Spalletti quest'anno avrebbe potuto ripetere ciò che è stato il miracolo dello scorso anno. Però ti ripeto, è una mia considerazione, so che qui ormai c'è un'adorazione nei riguardi di Spalletti e quindi c'è come andarsi a toccare un'icona praticamente votiva, e non voglio assolutamente come dire, mettermi contro chi pensa che Spalletti sia stato l'eroe di questa, di questo scudetto. Però ha avuto i suoi meriti, lo abbiamo ringraziato, è andato via, oggi è l'allenatore della nazionale, e quindi lasciamolo perdere, sosteniamo per piacere, sosteniamo Garcia. È probabile che questa vittoria, come diceva l'amico Francesco da Casoria, possa essere il punto di svolta, possa aiutare il Napoli anche in campionato a ritrovare la convinzione, perché insieme all'aspetto tattico credo che il Napoli debba ritrovare la convinzione della propria forza, nei propri mezzi, e io credo che il Napoli abbia tutte le carte in regola. Non dico per ripetersi, per fare il campionato dello scorso anno, ma per lottare sino in fondo.
Per tornare su certi livelli, certo, devi campare 200 anni, ti scrive questo amico. Forza Napoli sempre, basta con le polemiche, parliamo in maniera costruttiva, sei una persona saggia. E poi ti saluta Roberto da Casoria, ci tiene a salutarti. Grazie Mimmo per essere stato con noi, buon pomeriggio e buon lavoro.
Grazie a te Gianluca, un abbraccio forte.
Grazie a Mimmo Valfitano, buongiorno Gif, chi parla di giocatori sassi non ha mai fatto sport nella vita, l'ho domandato io, a dire la verità. Io però ho fatto sport, tanto sport nella vita. Io vedo solo calciatori arrabbiati e in crisi di identità. Antonio da Aversa. Salve, sono Antonio, nei pressi di Bonn in Germania. Tutti vogliono Nathan subito, pronto per i nostri alti livelli. Ma mi chiedo, è Østigard, è così impensabile che possa essere lui il nostro futuro? Giunto e l'ho prese perché insomma, entro due anni doveva diventare certamente un giocatore di primo piano nella difesa azzurra. Ci sono molti messaggi, bravo Malfitano, ciao Michele dalla Germania, i telefoni restano aperti allo 0816363663, noi ci fermiamo e tra poco torniamo con Forza Napoli sempre. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre, Tony Mola in regia. Bruno scrive, buongiorno dottor Gifuni, io sono un Garcia auto, mi sembra che lei si stia sottilmente accanendo contro il francese, forse mi sbaglio ma un minimo di prudenza da parte dei media non farebbe male, noi facciamo i tifosi quindi faziosi, voi fate i giornalisti, dov'è l'accanimento caro mio? Guarda che forse vi confondete quando io leggo e do spazio ai messaggi dei tifosi, perché accanimento non ce n'è stato, anzi mi sembra di aver aperto la trasmissione con la celebrazione dei tre punti e della vittoria e con il paradosso di una piazza che invece è scontenta nonostante la vittoria dell'unica squadra italiana ad aver vinto l'esordio Champions. È strano, cioè, di come reagiscono i tifosi. Questo amico nota un sottile accanimento del sottoscritto nei confronti di Garcia, altri invece criticano la mia impostazione di aver aperto la trasmissione con la celebrazione della vittoria del Napoli come unica tra le italiane. Insomma, mettetevi d'accordo, cari miei. Io continuo a dire, qua tutti ce l'hanno con i giornalisti. Cari miei, qua non sono i giornalisti che sono un intermediario, un tramite tra i fatti e la gente, che ormai condizionano e indirizzano gli umori. Qui sono i social che indirizzano gli umori e quindi i tifosi. Gli appassionati, non è più la stampa a condizionare e indirizzare gli umori, cari miei. Sono i tifosi, siete voi che indirizzate l'umore della piazza, capito? Quindi non ve la prendete più con i giornalisti. Sono i tifosi che ormai indirizzano gli umori, non più i giornalisti, da quando ci sono i social. I giornalisti sono pochi. I social e la gente è costituita da migliaia, anzi milioni di persone che esprimono i propri giudizi attraverso titoli, attraverso considerazioni, attraverso commenti, opinioni, attraverso fotografie, attraverso anche sarcasmo e ironia in certi casi. Quindi va bene, andiamo un po' a una trafila di messaggi, eccoli qua, sentiamo.
Buongiorno Gifuni.
Buongiorno.
Buongiorno Marziani. Buongiorno. Lino da Caserta.
Se la prendono
che
sempre
sotto gli occhi di tutti che il Napoli non giochi bene, soprattutto una fase difensiva veramente veramente penosa, però poi non possiamo buttare la croce soltanto sull'allenatore. Se Osimhen dopo 5 minuti solo davanti alla porta fa gol, se Zielinski certo. solo davanti alla porta non fa il solito passaggino a metà, se sfruttiamo tante altre occasioni,
se non prendi i pali, insomma, e se il portiere avversario non arriva su quei palloni come ci è arrivato. Sentiamo ancora.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Popolo azzurro.
Buongiorno popolo azzurro.
Garcia ha dimostrato per l'ennesima volta che non sa leggere la partita, i cambi non ve ne azzecca uno. Perché il presidente non lo cambia?
Ecco, e poi la gente se la prende con la stampa. Cioè, io ci sono anche professionisti, gente che dovrebbe, che ricopre anche ruoli importanti, commercialisti, avvocati, che ragionano così, ancora se la prendono con i giornalisti. Ma avete capito che il mondo è cambiato? Avete capito che oggi con i social e con le opinioni espresse da tutti, l'indirizzo dell'umore non è più dato dalla stampa, ma è dato dalla gente, dai vostri commenti, e voi continuate a prendervela con i giornalisti perché è una scusa per sapete perché? Perché voi la faccia, i tifosi non ce la mettono la faccia, quelli che criticano e poi cambiano opinione continuamente. I pochi giornalisti invece sono costretti a metterla la faccia perché è il loro lavoro, per cui sono criticabili. Ma io continuo a dire che ormai è inutile prendersela con i giornalisti, perché tutto quello che succede, gli umori che ci sono in una piazza, sono indirizzati proprio dai protagonisti della piazza, cioè dai tifosi, dagli appassionati. Questa è la verità. Sei troppo in contrapposizione con gli ascoltatori, anzi sono assolutamente in linea, però voglio far capire a tutti quelli che se la prendono con i giornalisti che noi diamo spazio ai tifosi. E quello che voi scambiate per considerazioni dei giornalisti non sono altro che le considerazioni dei tifosi che noi stiamo facendo ascoltare. Non confondete le due cose. Non tanto i giornalisti, caro Gianluca, scrive Gino, ma purtroppo noto che tanti ex calciatori o allenatori che attaccano il Napoli. Sentiamo ancora messaggi, via.
Buongiorno, sono Danilo da Roma.
Salve, Danilo.
Dire, ma ieri Sagenare era sullo stadio di Praga.
Braga.
E visti che hanno fatto il miracolo anche ieri.
Ecco, c'è stato un miracolo anche ieri. Sante parole, Gifuni, ci scrive un amico.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, sono Angelo.
Salve Angelo.
Ah, ma quale appassionati, Gianluca, ma quale appassionati. Questi se il Napoli fa due vittorie di seguito, dicono che Garcia è il miglior allenatore del mondo. Sono i soliti. Li abbiamo visti già l'anno scorso, 2 anni fa.
Allora, ancora messaggi, eccoli qua, via.
Buongiorno,
buongiorno.
Gifuni, senta, però lei non deve fare la vittima, giornalisti,
no.
E lei che cosa fa in questa fase? Sta al centro del mondo e
cosa? E lei che cosa sta facendo?
Spettatore di che? Si deve prendere le sue responsabilità.
Io me le prendo le responsabilità.
È un personaggio, tra parentesi, pubblico, ovviamente locale. Ma questo è il suo lavoro, quindi è inutile che mo dice
locale, non solo locale, perché insomma Mediaset mi sembra che sia nazionale da oltre 12 anni, quindi non solo locale, caro amico, lei è poco informato e soprattutto mi sembra un professionista, quindi non ha colto una cosa che con io ho cercato di esprimere un concetto con l'avvento dei social in maniera così intensa come oggi, dove tutti esprimono la propria opinione e dove molte notizie vengono anche prese per buone sui social, ormai l'indirizzo degli umori è dato dai social e quindi dalla gente che esprime le proprie opinioni a seconda dei casi, più che dalla stampa. Anzi, vi dirò di più, la stampa molte volte desume le proprie considerazioni, desume i propri titoli, desume i propri umori da quelli della gente. Ok? Ma non è nessuna difesa della categoria, non è nessun vittimismo, è semplicemente una constatazione del cambio della cultura, della comunicazione che c'è. Questo è quello che mi risulta e mi auguro che una riflessione quantomeno la si faccia su questo aspetto. Volevo andare un attimo su qualche messaggio, perché sono tantissimi, quindi non riesco ad andare giù su qualche messaggio che è arrivato un po' di tempo fa, per esempio questo di questo amico, via.
Ciao ragazzi.
Ecco, non si chiama questo numero. È un
WhatsApp. Buongiorno, sono Ciro. Niente, buongiorno, volevo dire solo una cosa. Ma pare che ogni tanto sminuiamo quello che ha fatto il Napoli dicendo che le altre sono inciampate. Ma ogni anno, in ogni campionato, in ogni competizione, c'è uno che vince, ma ci sta sempre qualcuno che inciampa. È ovvio, perché il secondo che, quello che arriva secondo significa.
Ancora? È un WhatsApp, non si può chiamare qui, caro amico.
Ha avuto qualche problema che è venuto meno in qualche cosa. Mi sembra così semplice, no? Non è che dobbiamo sminuire la vittoria del Napoli perché l'Inter e la Juve hanno sbagliato. È normale, se non sbagliamo, mi dicevano loro.
Va bene, nessuno ha sminuito nulla. Sentiamone ancora un altro. Ancora. Allora, caro 328-533-85, non continuo. Basta con le telefonate, è un WhatsApp, non si può chiamare.
Io non voglio essere polemico, però non ho messo pure obiettivo. Allora,
certo. Ancora? Ecco, via.
Il Napoli ieri ha vinto e siamo d'accordo.
E vabbè. Purtroppo ci chiamano. Allora, adesso il 366-342. Se chiami do il numero in diretta. Se chiami ancora do il tuo numero in diretta. Avanti. Vediamo.
È particolarmente scarso. Guardiamo solo un attimino le occasioni, quello che ha sciupato il Praga. Se lascio stevo
366-242, non posso, Soriani, va bene.
Guardate che Piero Buono non ha preso una tornata a casa carica per la vita. Quindi sì, ha vinto, ma la tua tendere sti tre punti. Siamo obiettivi, pure nel primo tempo, il Braga, quante occasioni ha sciupate. Prima solo le pale attraverso capitato Smerno, ma pure il quaturo del Braga che tenne i piedi legno. Allora, siamo obiettivi, per favore.
Siamo obiettivi. Allora, il Napoli ieri ha vinto la partita. Ha conquistato tre punti che erano importanti anche per il morale, dopo le critiche, le polemiche dopo la partita con il Genoa. Adesso le critiche vanno fatte da parte di tutti, da parte dei giornalisti, costruttive ovviamente, da parte dei tifosi. Le perplessità ci devono essere, i dubbi, e ci deve essere soprattutto la speranza che questi dubbi siano fugati al più presto e che il Napoli possa migliorare e tornare su certi livelli al più presto. Questo è quanto. E la vittoria di ieri a Braga, anche se arrivata dopo una partita non esaltante, può aiutare il Napoli a tornare su certi livelli. Questo è il discorso. Abbiamo un'altra ora di grande calcio però qui su Radio Marte, sino alle 13, alle 14 con Marte Sport Live. Sta per arrivare Dario Sarnataro, grazie a Gigi Soriani e Tony Molai in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio e Marte Sport Live che arriva. E ricordate che su Radio Marte anche il calcio è di un altro pianeta, vero Sarnataro? A tra poco.